Questa seconda parte è dedicata all'Olivetti, al programma 101. Abbiamo un ospite in più che è un ex dipendente Olivetti e ci parlerà di alcune sue esperienze in fabbrica. L'associazione che ha organizzato sempre questa conferenza è sempre il Museo Piemontese di Informatica. Se avete anche poi domande sull'associazione, siamo ben lieti di rispondere. Adesso passo direttamente la parola al moderatore.
Io chiederei subito a Roberto Dada di introdurci il tema e poi, se c'è qualche minuto, vorrei anche chiedervi un parere su un'idea che abbiamo avuto rispetto alla 101, un po' fuori dagli schemi, ma che mi sembra abbastanza coerente.
Ok, eccolo. Vai. Dammi questo. Allora, facciamo un salto indietro. Facciamo un salto indietro lungo, perché parliamo del 1965. Io credo che il modo più bello per capire cosa sia stato il 101 è una pubblicità che io conservo, però ce l'avevo al mare, ve la manderò, che secondo me è stata la pubblicità più bella che è stata fatta negli Stati Uniti. Si vedeva un centro di calcolo di allora. I centri di calcolo erano diversi da oggi, sono delle scatolette. Una volta erano decine e decine di metri, condizionati, con dentro gente in camice bianco che non faceva un cazzo, perché non c'era niente da fare, però aveva l'aria: trattatemi bene, se no il mostro qui non lo controlla nessuno, no? E tu dovevi andare in ginocchio a portargli le schede e dice: per favore mi faccia girare questo programma. E davanti c'era una persona al programma 101 con un fumetto che diceva: senza passare per il centro di calcolo. Per cui l'idea lì è stata quella. Lì ovviamente è troppo presto per parlare di giochi, anche se noi poi il Tetris l'abbiamo implementato. 22 schede, cioè stiamo parlando di divertimenti piuttosto pesanti. Ma l'idea era: fai calcoli anche complicati senza passare per il centro di calcolo. Ieri ero a pranzo con mia figlia, che ha 15 anni e che è appassionata di queste cose, e a un certo punto mi ha dato la misura di quello che in realtà è successo da allora a oggi. Perché mia figlia, parlando, parlavamo di questo, glielo descrivevo, e lei mi ha detto: ma che microprocessore c'era? E io per un attimo ho detto: cazzo, mi sono dimenticato che micro aveva dentro il programma 101. Poi sono tornato in me e ho detto: ma quale micro? Cioè, qui ci sono i transistor dentro, no? per fare le cose. Cioè, siamo veramente in tempi completamente diversi. Come ho incontrato il 101? Io avevo 17-18 anni, il Politecnico di Milano collaborava con l'Olivetti allora per l'ELEA, ma io ovviamente a 17 anni non ero al Politecnico, però mio padre era il rettore e il direttore del Dipartimento di Elettronica. Piol, che aveva sempre avuto rapporti con la società, poi era molto amico di mio padre, prese questo programma 101, prima ci mandò un prototipo, qualcuno, tu te lo ricordi sicuramente, una scatola blu, un po' squadrata, che è ancora al Politecnico, poi ce ne mandò uno come questo. Qual è il problema? È che nessuno se lo filò. Perché? Cos'era? Allora si lavorava su 7040, la prima macchina a transistori dell'IBM, per cui i grandi programmatori volevano lavorare là. Mio padre mi disse: se vuoi vieni di notte e lo usi quando vuoi, no? In un sottoscala, avevo i bernoccoli perché tutte le volte che mi alzavo picchiavo la testa, c'era questa macchina infilata dentro. È una macchina affascinante perché in realtà è una calcolatrice programmabile, ma è una calcolatrice programmabile con delle istruzioni interessanti per allora. Sempre mia figlia ieri mi ha chiesto, diceva, quanti mega di memoria aveva, e anche lì mi è venuta la lacrima agli occhi. Il programma 101 aveva 10 celle di memoria, cioè correggimi se dico così sbagliato, ma mi sembra di ricordare. Ecco. Però erano delle cose intelligenti: un certo numero di quelle celle potevano essere staccate in due, per cui potevi avere due parole da 11 bit, aveva la virgola mobile, aveva una serie di cose, aveva per esempio istruzioni che a voi possono sembrare banali, ma il decrement skip if zero, che vuol dire prendi questo numero, togli uno e salta di un'istruzione se diventa zero, permette di fare i loop, cioè quelli che adesso si fanno con istruzioni molto più banali. Aveva la scheda magnetica, che non era una scheda, era un lenzuolo magnetico di fatto, era grossa così, no? Si vede lì il buco, no, la scheda proprio così. Aveva una memoria magnetostrittiva molto molto interessante, vedete quel filo lì, perché in realtà per dei motivi che sarebbe molto complicato spiegare, per fare una memoria ci vuole un ritardo, no? Perché banalmente da qualche parte il numero deve stare. Ecco, il metodo, è un po' semplificato la cosa, ma un metodo per ottenere un ritardo è magneticamente fare vibrare un metallo, per esempio, farlo lungo, lì si vede, l'onda acustica gira e poi viene ripresa dall'altra parte. Il sistema ha tempo di ritornare lì e far refresh. Questo ha dato luogo a delle interessanti cose. Se il programma 101, se lo spegnevate e lo accendevate, c'era una procedura di accensione non lunga, ma insomma diciamo significativa, se date un pugno esattamente nel centro dello chassis, le memorie si risetta, ma i programmi restano dentro. Sono le piccole cose. Un'altra cosa interessantissima è che il prototipo del programma 101 è perfettamente silenzioso, perché ovviamente è tutto circuito elettronico, non ha bisogno di fare rumore. Quando ricevemmo la macchina vera, all'accensione si mise a fare to 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 to, e noi l'abbiamo spento immediatamente, abbiamo detto qui c'è la ventola che tocca dentro, così. Abbiamo ritelefonato a Ivrea dicendo guardate che sarà caduta nel trasporto, no? Ci hanno detto no, c'è un martelletto che picchia contro lo chassis, e noi abbiamo detto interessante, dice cosa vi siete fumati prima di pensare una cosa del genere, e ci spiegarono che in America avevano cominciato a venderla nelle banche, perché uno dei primi programmi veri che è stato usato nel mondo era per il calcolo dei mutui, dei tassi di interesse sui mutui, solo che il bancario era abituato alle macchine elettrocontabili che fanno rumore, per cui se non faceva rumore pensava fosse ferma e andava a spegnerlo e riaccenderlo. Devo dire che adesso ci sono delle idee tipo collegarla a internet, non so che c'è un progetto di qualcuno, non ha in realtà molto senso, perché tenete presente che io ho fatto vedere i listati dei programmi e dei risultati sempre a mia figlia, e mia figlia mi ha detto siete scemi, ma scusi, perché dovevo spiegare, no? Questo primo numero era questo, questo era questo, questo era questo, e lei mi ha detto ma perché non ce lo hai scritto? E non ce l'ho scritto perché lui i caratteri non li scriveva, scriveva solo i numeri, no? Per cui era, non so, il programma, voi sapete che una delle prime cose che abbiamo fatto al Politecnico è l'Hello World, voi sapete che quando un modo per vedere la potenza di calcolo di un linguaggio è fare un semplicissimo programma che parte e scrive Hello World, è una cosa che è nata col C in realtà, sul video. Allora, in C Hello World è print, virgolette, Hello World, chiuso le virgolette, in Basic uguale, in Assembler un po' di più. Con un assembly semplificato come il programma 101 abbiamo lavorato un mese per farlo stare in una scheda, ma perché? Come facevamo a scrivere Hello World? Con gli asterischi, per cui veniva fuori una strisciata che poi staccata e girata c'era scritto Hello World sopra, ma perché era composta. Devo dire che il programma 101 a un certo punto è sparito, no? È sparito un po' perché Olivetti era una società molto brava a stampare lamierino metallico e a farci delle calcolatrici estremamente sofisticate, non si è accorta che il mondo stava cambiando, per cui io mi ricordo Perotto, mi fa piacere, è morto poverino, mi fa piacere ricordare qui, fu una persona eccezionale, e poi vi dico anche perché, oltre alle altre cose, Perotto si lamentava, cioè veniva considerato, gli elettronici venivano, cioè dare in Olivetti a uno dell'elettronico era proprio come dirgli, bah, insomma, sei un elettronico, no? Chi contava, e intendiamoci, l'Olivetti ha fatto la sua fortuna qui, eh? Come facevamo noi in Italia, le calcolatrici con i lamierini sottilissimi, leggere, veloci, non le faceva nessuno al mondo, però forse bisognava capire che le cose stavano cambiando. Qualcuno dice anche che ci sia di mezzo addirittura la CIA, perché gli americani non volevano che noi invadessimo un'area, Piollo lo racconta nel suo libro sul programma 101, adesso Piollo è una persona nel bene e nel male di grande immaginazione, per cui boh, non lo so se la CIA c'era dietro davvero, però sicuramente abbiamo dato molto fastidio. Però per capire cos'è stato il programma 101 bisogna pensare che 10 anni dopo, quando lui sparì e l'HP prese quel mercato, perché adesso mi sembra strano perché l'HP nei PC è un MeToo adesso, ma c'è stato un periodo in cui nelle macchine programmabili era il numero uno, la serie 9000 è stata bellissima, la serie 9000 io mi ricordo il giorno che mi arrivò in ufficio l'accesi e dice è un programma 101, è un programma 101, l'HP 97 è un programma 101 di fatto, no? E cos'è successo di fatti? Che a un certo punto qualcuno in Olivetti ha alzato una manina e ha detto no, momento, e l'Olivetti per un certo periodo è stata tenuta in piedi finanziariamente dalle royalties che riceveva e che tuttora riceve dall'HP e da altri produttori per alcuni brevetti. Per esempio, una cosa che può sembrare banale, una volta queste macchine programmabili per 20 anni, tu mettevi dentro la scheda, partiva un programma. Il programma 101 è la prima macchina che ha 4 tasti, lo chiedevo stamattina ai colleghi, vedete lì sopra sono dei tasti blu, ho scritto V, W, non ho mai capito perché hanno scelto quelle, ma questo è un altro discorso, che non me l'ha mai spiegato nessuno il perché di quelle strane lettere. Secondo me sono nate progettando e poi sono rimaste, però tu infilavi la scheda, schiacciavi V e partiva un programma, schiacciavi W e partiva un altro programma. Questi si chiamano function key e adesso sono dentro tutti i PC del mondo. Allora non esistevano.
Per in fase di progetto che l'avevano scritto.
L'aveva scritto lì, dice, chiamiamolo così, e poi è rimasto chiamato così. Purtroppo non abbiamo colto questa opportunità, ma sicuramente questo è stato il primo personal computer del mondo.
Chi è possibile? Ma io direi, sì, no,
intanto grazie a Roberto Dada per questo
in un mondo
chiarimento.
Un
mondo wireless, siamo pieni di fili. Ecco, la seconda cosa è che in effetti se voi andate a vedervi il brevetto, questo qui è il brevetto, quello del 70, quindi non del 65, del 70, che abbiamo scelto perché qui dentro c'è questa famosa parola che ha messo in crisi molti, questa interfaccia che doveva essere, questa, qualcuno dice che si poteva collegare alla rete locale e così via, c'è la parola network in effetti, ma se voi andate a vedervelo, lo leggete, ci perdete qualche minuto, capite che in realtà quella era l'interfaccia per un possibile network dello stack, cioè fare in modo che lo stack potesse essere ricopiato, bravissimo, in un'altra macchina, quindi era già non era proprio un network vero e proprio.
È stata l'idea. L'idea più bella del programma 101 è stata di fare in modo che se io ho dei dati dentro in questi 10 registri e infilo una cartolina che non ha dati per i registri, i dati vengono mantenuti. Tutte le altre macchine facevano una fotografia della macchina. Se io infilavo un'altra scheda, che ci fossero o no, venivano cancellati. Questo io non lo so se fosse voluto in progetto o se l'abbiamo scoperto dopo e l'abbiamo usato, ma ha permesso di fare una cosa che sennò sarebbe stato impossibile, fare parlare un programma con un altro, perché le schede dati non esistevano, cioè il discorso di dire sputa fuori i dati su una scheda e poi me li rimangio non esisteva, per cui noi facevamo questo gioco di programmi che non avevano i dati su alcuni registri e di conseguenza venivano mantenuti. Erano pochi, cioè il problema era questo, però diciamo se questa macchina fosse evoluta sarebbe diventato un vero personal come quelli di oggi, purtroppo si sono fermati.
Antonio Busi, adesso diciamo Associazione Nazionale Collezionisti Macchine per scrivere da calcolo. Antonio.
Intanto salve a tutti. Io, a differenza di loro, che è un commerciale programmatori, ero la manovalanza, nel senso l'assistenza tecnica.
Le mani sporche di grasso.
Le mani sporche di grasso. Ho cominciato in Olivetti il 20 novembre del 78, avevo 17 anni e mi ricorderò sempre che il mio capo officina mi ha messo sul tavolo cacciavite, stracci, pennello e via di manutenzione alle macchine da scrivere. Per 3 anni, presso poco perché dopo va bene, dopo ho continuato a fare la manutenzione alle macchine. Il programma 101 non ho avuto il piacere di ripararlo perché non ero ancora nato, però noi in officina, in filiale dove lavoravo io, praticamente riparavamo le periferiche che erano state costruite per il programma 101 e poi non utilizzate, tipo il perforatore di banda che poi è stato usato sulle telescriventi, il CTU che era la cassettina che probabilmente hanno rubato alla Commodore, non lo so, quello col lettore di nastri e tutte quelle cose lì. L'unica cosa che ho visto è la programma 102 che aveva di differente la porta dietro per una stampante esterna parallela a questa qua, aumentando le colonne di stampa probabilmente per stampare eventuali registri o alfanumeriche, esatto, sì. Che poi come al solito olivettiano, fatta e messa nel cassetto come tutto il resto, come diceva anche il ragazzo là. Altro, l'esperienza di Olivetti, sì. Tenete conto che quando sono entrato in filiale eravamo in 37, di cui 17 tecnici, ognuno con la sua fascia di macchine, perché altrimenti diventavano impazzivi, perché c'era la spaziatura dalla calcolatrice all'M60 che era una lavatrice quasi grande, più grande di una lavatrice, quindi c'erano la possibilità di fare 2 canali, nel senso, più che canali, potevi scegliere se andare sull'hardware o sul software, perché allora non potevi fare tutte e due come adesso, nel senso adesso c'è Windows, tutti sanno smanettare, vai su internet, cambi registri, almeno nel limite insomma. Una volta tipo, vabbè, il programma 101 no, ma se vai su macchine contabili o così via, o fai uno o fai l'altro, perché dovevi programmarla, dovevi fare. Infatti quando si usciva da un cliente c'era il tecnico, l'analista, il software, l'elettricista, mancava solo il muratore quasi che faceva la struttura per farla entrare, perché era abbastanza grossa. I manovali per portarla, perché non pensate che siano leggere come adesso, di plastica, perché la più piccola pesava 100 kg, quindi infatti mi ricordo una volta che siamo andati a ritirare una A7 che è come metà di quel tavolo qua, era al primo piano di un ufficio di cui avevano tirato via le scale e messo una scala a chiocciola per motivi di spazio, e ho telefonato in officina e gli faccio al mio capo: cosa devo fare di quella macchina qui? Apro la finestra o la butto giù dalla finestra, perché non so come farla passare dalla scala. E lui mi fa quello che vuoi, e noi l'abbiamo presa e spinta dalla finestra, perché tanto ormai andava a rottamare, quindi no, non c'è nessuno sotto. Pesantissima, mamma. Aveva un alimentatore a 5 volt 7 ampere in continua, 7 ampere. C'erano praticamente due parametri che aveva inculcato il vecchio Adriano Olivetti ai concessionari e ai direttori di filiale, che diceva uno, di dare la priorità ai giovani e quindi alle menti aperte, a progetti e quelle cose lì, e l'altro l'importanza del fattore umano, che forse adesso nelle aziende si è un po' perso, perché adesso sei praticamente dei numeri. Infatti io lavoro in un'azienda adesso dove il tempo è denaro, quindi devi stare dal cliente il meno possibile e risolvere il problema. Una volta c'era più il fattore umano col cliente, certo non dovevi stare lì dei giorni, però potevi insomma avere quell'attimo di agio in più, ecco. Quindi avevi il rapporto con i capi, il rapporto con tutti era molto più, aperto, e con le segretarie erano molto più, sì, esatto, altre riunioni con le segretarie. Quello sarà una, parleremo in un altro
manutentore della segretaria.
Infatti mia moglie lavorava all'Olivetti, faceva la segretaria all'Olivetti.
Capito.
È attacchinato in casa, come diceva prima. Esatto, esatto. Vabbè, esperienze in quasi 20 anni di Olivetti ne abbiamo avute tantissime. Adesso non sto a raccontarvele con tutte, perché sennò stiamo qua davvero una vita. Dio, certo, è stato un periodo della mia vita bello, perché cominciare a 17 anni è stato bello, ma mi sono divertito, abbiamo tribulato, tripulavamo un sacco, perché non pensate che sia... La chiamavamo la mamma perché era la mamma di tutti, Olivetti, però c'erano dei momenti dove avevi anche dei momenti di sconforto, perché una volta mancavano i ricambi, una volta non c'erano supporti, una volta era una fabbrica all'italiana, io la chiamavo, fatto il prodotto, finito, basta. Poi c'era la storia dei corsi, quello, i corsi, ecco, forse l'unico fattore positivo, che dopo non so nelle altre aziende, perché io ho lavorato solo in Olivetti, come fosse strutturato, però diciamo che Olivetti per via di corsi era all'avanguardia, perché io tutti i corsi li ho fatto, tutta la parte informatica, partendo dall'M15, l'M10, l'M20, l'M24, l'M30, l'M40, l'M60,
l'M28, no?
L'M28, che è una baracca proprio, ne avranno fatti 10 corsi di quelle macchine.
No, invece sono
anche il 280,
no. Sì, era
l'evoluzione dell'M28. E comunque, insomma, è stato bello, dai.
Allora,
sono divertito.
Io direi, se siete d'accordo, grazie intanto per questo intervento, che poi lo riprendiamo.
Grazie,
io direi,
a voi.
Io direi intanto di provare una riflessione in attesa di sentire Gianmarco Binetti. Io gli chiedo questa cosa. Qualche tempo fa, insieme ad un amico collezionista, abbiamo cominciato a guardarci una serie di brevetti di Perotto, tra cui abbiamo trovato questo, che è del 62, che troviamo particolarmente avvincente, penso che lo conosciate tutti, che era un sistema per riconoscimento dei caratteri, ma che era addirittura basato sul sistema topologico, di riconoscimento topologico e formale, quindi di fatto riconosceva qualsiasi carattere scritto da qualsiasi stampante, in qualsiasi fonte, in qualsiasi dimensione, anche caratteri scritti a mano, perché di fatto scomponeva gli elementi, li trasformava in vettori, i vettori venivano riconosciuti come oggetti, il tutto in analogico. E riguardandoci questo brevetto qui, che in effetti era davvero straordinario, e che tra l'altro dentro, se poi si scorre, c'è l'intero algoritmo che non so come mai Olivetti non abbia poi più rivendicato, in realtà questo è un algoritmo che usano ancora tutti i sistemi di riconoscimento carattere attuali, esattamente lo stesso, però non è stato mai rivendicato, non so, forse ne sono dimenticate, non lo sapevano, non lo so. Noi ci siamo guardati un po' intorno e abbiamo visto che in realtà la 101 non era soltanto un oggetto che entrava in maniera autonoma all'interno di un ufficio e sostituiva il processo precedente, ma faceva parte di un progetto più ampio di gestione di flussi, perché però oltre ad essere ingegnere, di cui è riconosciuto, era anche, specialmente insegnava all'università, organizzazione, quindi tutti quelli che erano i flussi organizzativi. Quindi si passava dall'idea di avere dei dati grezzi che venivano dati dalle persone in camice bianco, che li elaboravano e poi li restituivano in formato cartaceo, ad altri che poi li utilizzavano, all'idea che chi aveva il dato grezzo lo lavorava sul posto con una macchina che stava finalmente sopra il tavolo e poi poteva essere processata. Andandoci a vedere questa serie di brevetti abbiamo capito che c'era dal 62 al 67 un'idea di reingegnerizzare completamente i processi d'ufficio, passando attraverso il riconoscimento carattere e poi con tutta una serie di altre periferiche, le stesse di cui ci parlava proprio poco fa Busi, che riguardavano la parte di stampa, senza dimenticare la parte di archiviazione. Sulla parte di archiviazione però ci sembra aver capito che dopo qualche esperimento l'idea fu quella di trovare dei sistemi di memorizzazione già esistenti sul mercato e di fidarsi a quelli, tant'è che le interfacce che venivano poi utilizzate erano compatibili con i sistemi storage disponibili negli Stati Uniti. Quindi io vedrei questa 101 non tanto e non soltanto come uno splendido esempio di design italiano, ma in particolare come componente di un sistema molto più ampio che avrebbe rivoluzionato gli uffici. Ci siamo che poi fatti l'idea che andava tutto bene tranne il mercato. Il mercato da noi era assolutamente immaturo e quello americano, come dire, non ci vedeva di buon occhio come prodotto italiano. Credo che se fossimo stati tedeschi probabilmente anche qualcuno ci avrebbe comprato, questo era Tramer che acquistava le macchine calcolatrici direttamente in Germania. Quindi noi ci siamo fatti questa idea, che ci fosse un lungo percorso di flusso dati e che questo fosse solo un elemento di questa cosa. Binetti, lei cosa ne dice?
Wireless. Ma il discorso è ampio, nel senso che in molti settori è successo questo. Cioè è successo che non sempre il miglior prodotto è stato quello che ha avuto successo. E nel campo della informatica importante, professionale, tenete conto, io ho cominciato a lavorare in SDAM progetti, programmando su elaboratori grandi più o meno da qui a quel muro là, che avevano 256K di memoria. Costavano qualche miliardo e per farli funzionare ci volevano tanti camici bianchi. E allora chi dettava regole, non è più così adesso, ma chi dettava le regole era l'IBM. Era l'IBM perché aveva un'organizzazione commerciale fortissima. IBM era un'azienda di marketing sostanzialmente, tecnologicamente non era sicuramente all'avanguardia, però aveva un pacchettino che garantiva il sicuro successo della propria iniziativa. Prima di tutto, di fronte a ok, io metto questo sistema e le persone te le fornisco io, ma soprattutto poi a queste persone garantiva anche un futuro di tipo professionale, nel senso che crescendo ed evolvendo la configurazione del centro, perché si chiamava così allora il centro di elaborazione dati, il CED, man mano che i clienti crescevano, il responsabile del centro e tutte le persone che erano state messe lì dall'IBM chiaramente tutto pensavano meno che cambiare il sistema informativo, visto che il loro vero datore di lavoro era l'IBM, non era il cliente per cui lavoravano. Però
hai una fila di nomi,
sì sì, ma figuriamoci. Omettendo tutte queste considerazioni, però io ho verificato nel corso della mia vita degli andamenti ciclici relativamente a tante tecnologie. In quel periodo valeva il discorso grosso sistema centralizzato, periferia stupida che poteva soltanto fornire dati o ricevere dati. Erano i cosiddetti terminali. Ed erano semplicemente un monitor, una tastiera e un sistema di comunicazione. Non c'era internet, c'erano dei cavi, poteva esserci agli inizi l'accoppiatore acustico, che era una roba che faceva trasmetteva i dati. Tra l'altro avevamo trovato anche un sistema con dei miei amici quando poi sono andato all'MDS, che era una società di fase 2, cioè una società in cui pian piano si vedevano i computer dipartimentali, cioè computer tipo il 101 che invece davano la responsabilità là dove nasceva l'informazione, a far sì che l'informazione fosse elaborata, e poi magari c'erano dei consolidamenti. Seconda fase, ricordo appunto quando eravamo in MDS dovevamo trasmetterci dei dati da Milano, dalla filiale di Milano a quella di Roma, si era scoperto che siccome l'accoppiatore acustico altro non era che un trasmettitore di suoni a una certa frequenza, siccome lo si faceva attraverso due telefoni, e siccome noi potevamo registrare su una cassetta questo flusso di suoni che erano poi dei dati, facendo andare più veloce la cassetta in partenza e dall'altra parte registrando in maniera più veloce, poi riportando la velocità normale, riuscivamo a raddoppiare la velocità di trasmissione. Ed erano esperimenti che ci davano piacere, no? Perché tenete conto che gli accoppiatori acustici andavano a 300 caratteri al secondo, quindi niente, no? Cioè, qua parliamo di megabyte, eccetera. Di 300 caratteri al secondo, riuscivamo ad andare a 600 così, no? Raddoppiando la velocità. Però ecco, questo per dire che in quel periodo si passava dall'informatica centrale con i rischi del tutto in un posto, se è fermo quello è fermo tutta l'organizzazione, a un'informatica diciamo dipartimentale o distribuita, dove il centro era solo un consolidatore ma le informazioni erano là dove nascevano e venivano elaborate là, con la responsabilità. Il problema è che poi ciclicamente si vede che questo sistema, cioè distribuzione di informazioni, cioè per farla ai tempi nostri, poi sono i personal computer in tutti gli uffici, va a finire che tutti il patrimonio dell'azienda è frammentato, è distribuito da tutte le parti, le lettere che si ricevono via mail, le lettere che si spediscono, se non vengono gestite in una maniera centrale, rischiano veramente di essere ancora una volta disperse. E adesso c'è il cloud che è di moda, che non è altro che un grosso computerone là in alto, là chissà dove, che in funzione delle esigenze dimensiona le risorse, però ritorniamo al rischio del grosso computerone IBM, cioè se poi si ferma, io venendo qui oggi con mio figlio dicevo, ma la mia paura oggi, non tanto su cloud che si fermi eccetera, ma su sistemi tipo Google, YouTube piuttosto che Facebook, è che c'è una componente fisica rilevante, cioè questi 300 tera di video al giorno che vengono streamati per YouTube. Abbiamo fatto il conto, in una settimana ci sono, in una settimana di caricamenti su YouTube ci sono 10 anni di video, cioè se uno vuole vederli tutti ci mette 10 anni. Pensate che sta crescendo esponenzialmente, tutta questa roba va a finire su del pezzo di ferro, su dell'hardware, su dei dischi che probabilmente hanno una se non due backup, e questo è un sistema destinato a veramente a espandersi in una maniera imprevedibile, che presenta veramente un limite, che è il limite della fisicità. Cioè il memorizzare tutti questi dati, non so in quanti posti sono, quante farm ha Google, quante farm ha Facebook, ma è una cosa veramente che è spaventosa dal punto di vista proprio fisico. Poi tutti i tecnici sanno cosa vuol dire MTFB, mean time between failure, si rompono questi i dischi ogni tanto, è capitato a tutti noi che track, te si è fumato il disco. Non credo che Google abbia dei dischi che non si fumano, magari si fumeranno dopo il doppio del tempo di quelli che compriamo noi, ma si fumano, e quindi periodicamente bisogna cambiare migliaia di dischi. Ecco, questo veramente un pochino mi spaventa. Un'ultima considerazione, la 101, io l'ho scoperto quando ero ragazzo, anche io 17-18 anni, non mi occupavo ancora di informatica, perché ero studente, però ho conosciuto una persona di livello che veniva dagli Stati Uniti e mi diceva che lì in tutti i cantieri, era nel settore del petrolio, in tutti i cantieri petroliferi con la 101 avevo risolto un problema irrisolvibile, che era quello di determinare il taglio di due tubi che si incrociano a qualsiasi angolatura, ognuno dei quali ha diversi diametri. Voi provate a immaginare due tubi che si incontrano, devono essere tagliati e saldati nel punto di incontro. È un calcolo dal punto di vista tecnologico molto complesso. E con la 101 lo hanno risolto, quindi tutti, non c'era cantiere diciamo dove si facesse questo, petroliferi ma anche cantieri di altre raffinerie eccetera, non c'era cantiere che non avesse una 101, perché in questa maniera loro avevano risparmiato non so quanti sfridi, perché prima andavano a tentativi, andavano tagliando, univano, vedevano che c'era il buco, ritagliavano. Invece con la 101 riuscivano ad avere esattamente a ricostruire, diciamo, quello che doveva essere la superficie di taglio di un tubo rispetto all'altro, per far sì che si congiungessero e potessero fare la saldatura immediatamente, quindi risparmiavano tempo, sfridi eccetera. Quindi in quel momento mi sono sentito veramente orgoglioso di essere italiano, dicendo come nella patria dell'elettronica, nella patria delle tecnologie, nella patria noi siamo così importanti, per cui non credo che sia poi una grossa battuta allegra quella di Piol, che dice forse a qualcuno abbiamo schiacciato i piedi. Non dimentichiamo, e qui non lo nominiamo, che il microprocessore è stato inventato da un italiano a Vicenza.
Non lo so, adesso
mettiamoci le cose, è stato da due persone.
Allora, Fagin è una cara persona, è un caro amico, però non l'ha inventato a Vicenza, l'ha inventato là e così, e poi anche Scott, no, Hoffman si chiamava?
Scott,
è vero. Scott è quello che l'ha disegnato davvero, perché Fagin è un grande circuitista. Poi lui ci ha messo FF sopra, e che lo odiano ancora adesso in Intel per questo. Ma c'è anche un italiano di mezzo.
C'è anche un italiano.
Di Vicenza, nessuno è perfetto. Ma voi sapete il primo calcolatore in Italia dove è stato acceso? Scusate, il primo calcolatore d'Europa dove è stato acceso?
In Italia.
Dove?
Al Politecnico
di Milano. È mio fratello. Te l'ha portato mio padre.
Scusatemi, non è fuori tema, io invito mio figlio a farci vedere invece l'ultimo calcolatore che va per la maggiore tra ragazzi come lui. Adesso ce lo deve presentare però. Sì.
Adesso la prego.
Spiegaci cosa c'ha e quanto costa.
No.
Non li vende lui,
No, ho anche quello. No, niente, questo qua era per fare un confronto, cioè questo era un computer un po' di anni fa che aveva non so quanta RAM. È un pezzo di quello, e questo qua invece è un computer di oggi, questo è un computer a tutti gli effetti, va a 700 MHz, ha 256 MB di RAM, l'HDMI, Ethernet e quant'altro, due USB, e costa $35. Per cui è anche per vedere l'evoluzione del computer. Sì.
C'hai Unix?
Sì, e va con Linux questa.
Quanto l'hai pagato?
$35.
Ok, non era previsto fuori tema, però in effetti questa è l'evoluzione. E c'era qualcuno che diceva, ma questa è vecchia, però la ripeto per i giovani, se l'industria dell'auto avesse fatto la stessa evoluzione, noi avremmo adesso le Ferrari che costano un centesimo, vanno a 10.000 km all'ora e non consumano niente, una goccia di benzina. Gli ha risposto, questo l'aveva detto Bill Gates, gli ha risposto il presidente della General Motors dicendo sì, ma dovremmo accettare che si fermi ogni 10 km e noi dobbiamo ritornare sempre indietro per ripartire, cosa che succede regolarmente con tutti i computer.
Io sto lavorando all'estero,
settimana. L'altro giorno mi sono molto spaventato, io non ho paura di volare perché non potrei fare sto lavoro, però mi sono molto spaventato perché a un certo punto ho chiamato la hostess e ho detto: guardi che la mia luce non si accende. Allora è venuto il capitano e mi ha detto: è un problema di bus, adesso facciamo un master reset. Solo che eravamo a 10.000 metri, cioè la parola master reset a 10.000 metri. Poi ci siamo messi a chiacchierare col capitano e mi ha dato un altro motivo per preoccuparmi, perché mi ha, cosa rarissima adesso, invitato in cabina a vedere la cabina del 787, che è nuovissimo, era tutto elettronico, e poi mi ha detto, dice: sa, qui siamo sicuri perché i calcolatori non si rompono mai. E io ho detto: guardi, sono l'ultima persona alla quale doveva dire una cosa del genere.
Non doveva dire.
No, il master reset si è acceso la lampadina. No, ma non era in realtà, ha chiamato master reset, ma era il master reset dei servizi di cabina, per fortuna. Cioè, non... Poi in realtà è vero che l'affidabilità è enorme, perché per ogni cosa ci saranno 20 micro. Il che poi non è che tranquillizzi tanto, perché attenzione, quando hai quando hai 20, poi se ci mettono a dire cose diverse devi decidere a quale dare ragione, che può non essere banale. Voi sapete che nei sistemi c'era quello che diceva: non si va mai per mare con due bussole, o una e ti fidi, o tre e ti fidi di due.
A Elia che ci racconta del museo.
Ok.
Me la tengo in mano. Beh, la nostra associazione è nata ufficialmente l'anno scorso, ma raccoglie appassionati di quello che è il cosiddetto retrocomputing, appassionati che da oltre 10 anni girano l'Italia alla ricerca di calcolatori in fase di dismissione, in fase di abbandono, per evitarne la distruzione, ma non soltanto di calcolatori, anche di quanto è il materiale cartaceo e il software, e come potete vedere anche materiale registrato dal vivo tramite interviste a chi ci ha proprio lavorato sopra a queste macchine. L'idea di base dell'associazione è quella, in un futuro, si spera presto, ma il lavoro è molto lungo, di riuscire a mettere su un museo effettivo dell'informatica, un museo che appunto ripercorra tutto quello che è stata la sua evoluzione, partire dalle tecnologie che sono state poi riutilizzate in essa, come le schede perforate che venivano usate con i telai Jacquard per filare, oppure le tastiere che sono state usate per prime sulle macchine da scrivere. Quindi tutto quello che è legato alla tecnologia che poi ha portato allo sviluppo di quello che è adesso il sistema informatico di IT. La nostra associazione ha sede a Moncalieri, qui vicino. Abbiamo bisogno di una mano effettivamente, perché abbiamo per fortuna, grazie ad un nostro associato, dei locali adatti ad immagazzinare il materiale, però c'è sempre bisogno di volontari e un aiuto dal punto di vista anche semplicemente di conoscenze, perché come potete immaginare il materiale catalogato, il materiale ancora da catalogare è enorme. Le conoscenze bisogna preservarle, quindi prima che si perdano bisogna cercare di salvarle. E quindi niente, volevo solo dire che come associazione questa qui è la nostra prima vera uscita a Torino, e quindi ringraziamo sia il Digital Experience Festival, sia gli invitati per queste due conferenze, sia tutti voi che ci state ascoltando, perché è di grande conforto vedere un bel numero di persone qui, nonostante il periodo della settimana scorsa che è stato abbastanza sfortunato grazie alle piogge. e durante poi appunto di settimana, perché sono giorni lavorativi, quindi ovviamente le persone non è che possono venire quando gli pare, devono lavorare. E niente, se avete appunto poi richieste, domande sull'associazione, se volete sapere qualcosa di più di noi, noi siamo disponibilissimi a rispondere alle vostre domande. Potete trovare presso la mostra dei volantini, delle brochure, dei segnalibri anche, con alcune informazioni basilari su di noi. E niente, vi ringrazio ancora tutti quanti per essere venuti qui e per aver avuto pazienza per queste 2 ore. Sì.
Guardate, ieri sera, non so, era sera qualcuno di voi, su Facebook c'era qualcuno che diceva: ah, finalmente vado a toccare il programma 101, che mi ha fatto venire una lacrimuccia, perché pensare ci sia qualcuno che abbia voglia di toccarlo mi piace. E poi la stessa persona dice: ah, dovete trovare il tempo di spiegarmi il linguaggio. Allora, la notizia buona è che per spiegare il linguaggio del programma 101 ci vogliono 10 minuti, perché sono 30 istruzioni, mi sembra. Ma però avrei una proposta: se voi, tu mi dici che lì c'è solo un problema di cinghia, di qualcosa, no?
Sì.
Allora, se riuscite a mettere a posto questo problema e farlo partire quella macchina lì, è stato di trovare qualche scheda e un po' di carta adatta.
Non ce l'abbiamo, manuale, scheda, abbiamo tutto.
La carta si fa.
La carta si può fare. Bravo, allora cerchiamo di farlo partire. Poi io propongo di metterci le mani sopra e vi do una mano io, di scrivere qualche programma, così facciamo dei cartelloni vicino che descrivono, e che tra l'altro è una cosa bella. Io sono molto impopolare con i programmatori giovani, perché dico sempre che chi non ha scritto almeno un programma in assembly non è un programmatore. La differenza la vedi quando arriva un errore. Stack Overflow per un programmatore assembly vuol dire qualcosa, per un programmatore non assembly vuol dire una cazzata di sistema operativo, no? Sono due approcci diversi al problema.